Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte.
Eccoci qua. Allora, non dovete pensare che si tratti di un argomento, come sempre lo vediamo, leggerino, oppure che è dedicato alle riviste che durante l'estate vanno a vedere le persone in mutande al mare. La nudità è uno dei temi più complessi che possano esserci.
E continuiamo con i temi complessi, perché cerchiamo di fare un po' il punto su quello che è il vertice che si sta tenendo appunto in questi giorni a Parigi sul clima. Cerchiamo di capire quali devono essere le linee guida di questo trattato che dovrebbe dare un po' le linee per il futuro.
Soprattutto dal punto di vista tecnico, scientifico. E invece vi proporremo alla fine uno dei più grandi misteri esistenti. Si chiama in inglese entanglement e ha a che vedere con la meccanica quantistica. Aspettate, a Natale potreste cercare di informarvi su questa misteriosissima realtà.
Partiamo?
Via! Cosa dicevamo poco fa, Chiara, in apertura con i titoli? Che il primo argomento, la nudità, è uno dei grandi argomenti complessi. Si potrebbe essere
molto
ingannati dal fatto che potrebbe essere qualcosa di molto
più semplice.
No.
L'essere
invece,
senza veli, invece.
Esatto.
No.
La nostra collega Anna Meldolesi, buonasera Anna, ciao.
Buonasera.
Ha scritto Elogio della nudità.
Sì, per Bompiani, Overlook. Appunto Anna è una collega che scrive sulle pagine del Corriere,
sì.
Di cultura e anche di attualità scientifica.
Il libro è intorno alle 200 pagine, ma Anna, si capisce dal libro che avresti potuto scriverne 2500, no?
Il mio editor mi dice: ah, vuoi scrivere Un armiacciaio e malattie della nudità, citando il celeberrimo certo. Libro di Jared Diamond. Ho detto no, vabbè, non oserei mai tanto, insomma. Però sì, l'idea è di provare a raccontare, se non tutta la storia della nudità, che sarebbe stata appunto impresa davvero ardua,
sì.
Selezionare dei momenti particolarmente interessanti, delle storie particolarmente interessanti da 3 milioni di anni fa a oggi, che ci aiutino a mettere a fuoco la straordinaria complessità del rapporto che abbiamo con il nostro corpo, con il nostro essere nudi.
E lo dicevi adesso, partiamo dagli albori, perché appunto il libro inizia con il capitolo dedicato a Lucy, che senz'altro era senza veli, senza abiti, senza vestiti. Poi ci siamo attrezzati perché abbiamo avuto in qualche modo l'esigenza di coprirci in fretta.
Sì, no.
È complesso già questo.
È molto complesso. Anche
infatti,
questo.
Esattamente. Diciamo che la perdita della pelliccia è stata studiata, insomma, con gli strumenti della scienza e con diversi approcci. Può essere collocata, diciamo, sicuramente oltre 1 milione di anni fa. Forse anche di più, mentre l'invenzione dei vestiti arriva molto molto dopo, si è detto per esempio 170.000 anni fa. Questo significa che per centinaia di migliaia di anni, forse milioni di anni, i nostri antenati sono andati in giro senza pellicce, senza vestiti, senza peli né veli, quindi la stagione della nudità è stata molto molto lunga, anche se poi la consapevolezza della nudità è successiva all'invenzione dei vestiti, non la precede, quindi la nudità biologica è una cosa e la nudità culturale un'altra.
Ma scusa Anna, per esempio quando nel 34 si scoprirono quelle famose popolazioni degli altipiani di Papua Nuova Guinea, no? Quelle veramente non avevano mai visto l'uomo, però lì un certo tipo di abitini strettini, diciamo, però ce li avevano, e soprattutto per esempio quelli che coprivano i genitali, non tutte le popolazioni ma molte sì.
Ma esiste un'esigenza di coprirsi pratica naturalmente, che è quella legata al clima. Si pensa che l'invenzione dei vestiti abbia aiutato gli uomini anatomicamente moderni ad arrivare qua. Ma poi i vestiti diventano dei simboli, degli elementi culturali. Nello stesso momento in cui l'uomo Homo sapiens, probabilmente anche Neanderthal, perché no, ha iniziato a forare le conchiglie per fare dei monili, a decorarsi la pelle con i pigmenti, sicuramente ha usato anche i vestiti, per quanto ridotti, per quanto diversi da una cultura all'altra, per segnalare l'appartenenza a un gruppo e per mandare un messaggio di tipo sociale.
Questo nasce quasi subito, in effetti, nel momento in cui insomma l'uomo decide di coprirsi, l'uomo appunto, come dici tu, anatomicamente evoluto, decide di coprirsi, incomincia a dare dei simboli, a dare dare delle, un'importanza a che cosa si mette addosso, e quindi anche la scelta magari dei colori per i diversi ceti.
Sì, assolutamente, ed è un tipo di messaggio, di espressione che continuiamo a usare ancora oggi.
Certo.
No? Come ci vestiamo dice tantissime cose di noi, di come vogliamo apparire, di come vogliamo che gli altri pensino che siamo.
E poi arriviamo ai giorni nostri, in cui appunto sì, la complessità forse è all'ennesima potenza, perché certo ci sono le immagini, le nudità molto sdoganate, protagoniste di reality sui manifesti, e allo stesso tempo c'è poi tutta la parte, la sfera dell'imbarazzo. Tu prendi in considerazione anche un aspetto che è quello di un esperimento che ha fatto sociologico la BBC. Riesci a raccontarcelo brevemente?
Certo, diciamo che sono state prese 8 persone del tutto normali, che facevano lavori normali come l'impiegato, il poliziotto, la mamma, eccetera, tra i 20 e i 50 anni, e sono state tenute per 2 giorni, assistite da un gruppo di psicologi, nudi, pur senza essersi mai conosciuti prima, a fare esperimenti, a osservare gli altri, a farsi osservare, per vedere se dopo 2 giorni il loro rapporto con la nudità propria altrui appunto sarebbe cambiato. E nella maggior parte di loro è cambiato al punto tale che alla fine 6 su 8 se la sono sentita addirittura di scendere nudi per strada e andare via in taxi nudi.
Ok, perché nella prima fase diciamo erano chiusi nell'istituto, nel centro dove facevano la ricerca, poi insomma gli è stata data la possibilità di uscire.
Esattamente, questo okay. Significa che seppure il sentimento, l'emozione diciamo della vergogna, il senso del pudore ha sicuramente delle basi di tipo evolutivo e quindi anche psicologico, questo non significa che non possa essere modificato diciamo dall'esperienza, insomma. E tant'è vero che nel corso dei secoli abbiamo cambiato moltissimo spesso idea su quale fosse l'abbigliamento adeguato, no? Gli orli sono saliti e scesi, le scollature sono allargate e richiuse,
certo. Sì.
In società diverse abbiamo idee diverse su come ci si debba vestire.
Questo esperimento inizia da situazioni effettivamente molto imbarazzanti, del tipo 2 o 3 completamente vestiti e uno che si sveste, no, davanti a loro, o addirittura uno che sveste un'altra e viceversa.
Estranei,
no?
Soprattutto,
soprattutto estranei. Però a un certo momento, come dire, c'è una specie di abitudine, si superano delle barriere, quindi vuol dire che l'imbarazzo può essere effettivamente addirittura rivoltato. Insomma, se scendono in strada nudi è
anche un po' una questione di cervello, oltre che insomma di fisico, no, Anna?
Assolutamente. Diciamo che per esempio sono stati monitorati i loro parametri di stress, come la conduttanza cutanea, si è visto appunto che c'era un'ansia. Poi sono stati seguiti, si è stato studiato per esempio come si muoveva il loro sguardo quando guardavano gli altri corpi nudi, con la tecnica dell'eye tracking.
Sì, si può vedere dove posa l'occhio, certo.
Sì, si posa diciamo sul, per esempio va a misurare istintivamente il rapporto tra seno e fianchi, che è un indicatore anche di appartenenza al genere maschile o al genere femminile, è anche un indicatore di attrazione sessuale. Una delle cose curiose è che il modo in cui gli uomini e le donne muovono lo sguardo guardando i corpi altrui, sia maschili che femminili, è molto simile, per cui non esiste un modo di guardare tipicamente maschile o un modo di guardare tipicamente femminile, anche se magari a seconda del sesso di chi guarda e di chi è guardato diciamo si valuta un possibile partner oppure un possibile rivale, ecco.
Certo, è Elogio della nudità, Anna Meldolesi, edizioni Bompiani Overlook. Il libro poi ha molte pagine dedicate anche a aree come la pubblicità e la nudità, che sappiamo essere, e tante cose ovviamente che riguardano tutto l'aspetto della nudità come fattore erotico e sessuale. Grazie,
grazie
Anna Meldolesi.
Anna, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sentiamo le notizie sul traffico.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
In queste settimane, in queste giornate nelle quali le informazioni sono largamente occupate giustamente dagli eventi di guerra e di terrorismo, però se c'è una notizia che si è allargata assolutamente, si è trovato uno spazio diciamo nella mediaticità, è quella del grande convegno sul clima a Parigi, anche perché
erano presenti tutti,
però questo
stiamo parlando appunto della COP21,
riscaldamento globale. quale un possibile grande accordo, non come altri che ci sono stati molto sgangherati, e ne parliamo con Gianni Silvestrini. Buonasera Silvestrini.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Direttore scientifico del Chiatto Club, che è un'istituzione internazionale che dall'inizio praticamente di questa battaglia per la riduzione del CO2 è in campo. Allora Silvestrini, naturalmente qui a Möbius ci interessano, come dire, gli aspetti tecnici, nel senso che il fatto politico certamente c'è, importante, anche economico, però poi può succedere che sul piano tecnico, quando si deve vedere insomma come fare le cose, lì magari si fanno un po' di buchi. Come si sta configurando?
E poi c'è anche da dire che su questo particolare vertice c'è molta aspettativa, un po' sì, forse diversamente da quello che era stato il precedente,
sì,
a Copenaghen.
Sì, avevamo sentito anche lei tempo fa, e lei, anche lei insomma era molto
ottimista, insomma fiducioso.
Ottimista, insomma molto impegnato nel dar valore a questo appuntamento.
Sì, beh, diciamo innanzitutto che si è arrivati alla conferenza di Parigi in un modo completamente diverso rispetto a Copenaghen, che risultò un mezzo fallimento. Tutti i paesi hanno inviato i loro programmi e obiettivi, per cui ormai si sa più o meno quali sono le posizioni dei vari paesi. Sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Sappiamo che con questi impegni l'aumento di temperatura sarebbe di 2,7 gradi, mentre dovremmo stare sotto i 2 gradi, ma certamente la grande novità è che sono tutti paesi coinvolti, dalla Cina, l'India, dal Brasile, Sudafrica. Allora, quali sono gli elementi che verranno discussi e che potranno delineare un successo oppure un mezzo successo a Parigi? È il fatto che diversi paesi in via di sviluppo hanno condizionato i loro impegni al fatto che a Parigi, per esempio, si sblocchino risorse che sono risorse considerevoli, sono 100 miliardi di dollari all'anno dal 2020, che dovrebbero servire a aiutare questi paesi a uscire per esempio dal carbone per andare verso le rinnovabili. Quello che invece è più delicato, ma possiamo già anche definire in termini di contorni, è l'elemento vincolante di un eventuale trattato, nel senso che tutti sanno che gli Stati Uniti non possono firmare un accordo vincolante sugli obiettivi perché dovrebbe essere ratificato dal Congresso, il Congresso a maggioranza repubblicana non lo approverebbe. Obama, che all'inizio diceva non potrà essere vincolante, Obama ha fatto un passo in avanti e ha detto potrebbe essere vincolante su alcuni aspetti, non su tutti. Potrebbero essere quelli del monitoraggio delle emissioni e delle verifiche periodiche, perché un altro elemento interessante è questo: alcuni paesi, tra cui il più importante di tutti la Cina in termini di emissioni,
sì,
che ha un livello di emissioni uguale a quello degli Stati Uniti, Europa e Russia messi insieme, hanno dichiarato come impegno quello di arrivare a un picco di emissioni al 2030 e poi ridurre, ma in realtà molte analisi fatte dentro la Cina e fuori dalla Cina dicono che probabilmente questo picco potrebbe essere raggiunto tra il 2020 e il 2025. E già l'anno scorso e i primi 9 mesi di quest'anno hanno visto una riduzione del consumo di carbone, quindi la situazione in Cina sta evolvendo molto rapidamente, e questo è importante perché a una successiva verifica dopo 5 anni, per esempio, si potrebbe aggiustare il tiro e definire obiettivi più ambiziosi.
Questa è una vera differenza.
Sì, anche perché queste disruptive technologies, queste tecnologie che hanno effetto dirompente su vari sistemi, che sia il fotovoltaico per il sistema elettrico o l'auto elettrica per la mobilità, avranno nei prossimi 5-10 anni un impatto assolutamente importante. Forte. E questo potrà consentire di essere più ambiziosi negli obiettivi.
Qui sappiamo che siamo tutti impegnati in una corsa col tempo. Quindi quando si sta discutendo di date 2030, 2040, ecco, ma siamo sicuri che non ci possono essere sorprese, visto che il sistema ambientale è di una complessità estrema, per cui ci presenti dei conti prima che noi pensiamo invece di poter aggiustare nell'arco di 20 anni, 30 anni.
Anche detto che l'abbiamo stressato veramente misura.
Assolutamente sì. Intanto noi dovremmo, per restare nei 2 gradi, dovremmo avere un picco delle emissioni subito dopo il 2020, e poi al 2050 ridurre della metà o oltre. Quindi è un'impresa assolutamente ciclopica. Non è escluso che, come sta avvenendo negli ultimi 2 anni, è venuto picco di temperatura sia l'anno scorso che quest'anno, il clima subisca un cambiamento del clima, subisca un'accelerazione. Questo, insieme alle notizie positive sulle risposte tecnologiche, obblighi i governi a un'accelerazione delle risposte.
Beh, ed è questa insomma la decisione che ne dovrebbe uscire da questo vertice. Infatti magari ci risentiamo per capire se questi obiettivi sono stati in qualche modo raggiunti.
Grazie Silvestrini.
Grazie.
Buona serata a voi.
Si avvicinano le vacanze di Natale, non dico che il modo migliore di passare sia quello che sto per suggerirvi, ma se foste in uno stato d'animo favorevole ad affrontare un grande mistero, allora potreste impegnarvi a indagare uno dei fenomeni più strambi in circolazione. Si chiama in inglese entanglement, che in italiano si può tradurre in più modi, ma quello più significativo è intreccio. Dunque, io adesso non ci penso nemmeno per mezzo secondo a tentare una spiegazione di questo intreccio. Il mio scopo è solo darvi la sensazione di quanto sia profonda la sua stranezza. L'entanglement è un pezzo fondamentale della meccanica quantistica, che un sacco di volte vi abbiamo già detto che è molto strana. Partiamo da un oggetto generico, una sferetta, poi il 24 notte, studiando vedrete che tipicamente si parla di fotoni. Comunque abbiamo la nostra sferetta che si rompe in due pezzi che finiscono a molti chilometri uno dall'altro. Che colore aveva la sferetta iniziale? Bene, era tutta rossa e tutta blu. Capite che qui già abbiamo dei problemi. Quando si apre in due pezzi, andate a vedere che colore ha uno di questi pezzi, blu per esempio. Ecco, l'altro a chilometri di distanza è blu pure lui. Quindi, perché abbiate ben chiaro quanto sia misteriosa la vicenda, concludiamo dicendo che all'inizio non si può sapere quale sia il colore, ma se facciamo qualcosa per capire che cos'è questo colore di uno dei due pezzi, l'atto di capirlo colora istantaneamente l'altro, è sempre blu per esempio. Allora, questa storia, che vi sembrerà pura follia, è tanto misteriosa quanto applicata. La stiamo già usando in molti dispositivi elettronici, ci sono ricerche per riuscire a costruire computer quantistici, ma non sarà il caso di vedere se nella storia della scienza ci sono già state follie che poi con il tempo non ci sono più apparse tali? Ascoltate Massimo Inguscio, direttore dell'INRIM, l'Istituto Italiano di Metrologia.
Noi adesso accettiamo come cosa banale e ovvia il fatto che uno usi un interruttore e accenda la luce, però quando nacque la luce elettrica, Siemens a Berlino, per convincere il popolo che la lampadina elettrica era meglio del lampione a gas, lui semplicemente mise un po' di lampioni in fila elettrici e con un solo clic li accese tutti, e quella fu la grande sorpresa, no?
E lei suggerisce di pensare al fatto che, se torniamo indietro e affermare che un corpo in uno spazio senza attriti, una volta che ha una forza che gli ha impresso, no, una certa energia, può andare all'infinito, era una cosa assolutamente sconvolgente, oggi è assolutamente normale utilizzare.
Sì, certamente. Ora, quello che lei dice del principio di inerzia, e quella deriva anche dalla capacità unica della fisica, tra tutte le scienze, di vedere il fenomeno, ma di capire quali sono le leggi fondamentali che ci sono sotto. Cioè, se lei vede cadere una piuma o una pallina, diciamo, dall'alto, uno certamente non vede che la pallina di ferro oppure la pallina, che so, di sughero cadono con la stessa velocità. Non è così, perché ci sono dei problemi di attrito con l'aria, eccetera. Però lì l'abilità della mente umana, in questo caso di Galilei, fu di capire che, togliendo tutte delle cose che turba, così la legge di inerzia, no? Cioè, ogni corpo si muove, se non c'è nessuna forza impressa, si muove di moto uniforme, eccetera. E questo, come lei sta dicendo, per esempio, adesso non ci stupisce più. Allora, la meccanica quantistica ormai diventa tecnologia vera, d'accordo. Il calcolatore quantistico è un sogno, insomma, è un sogno, diciamo, è un goal, ma che però vale la pena di cercare, perché dice: se il calcolo quantistico venisse realizzato, starebbe ai computer che noi usiamo adesso, così come questi stanno all'abaco, come dire, degli antichi. Quindi
volevo aggiungere adesso una cosa, perché mi veniva in mente quando parlavamo, lei commentava la roba dell'inerzia. Lei probabilmente saprà molto meglio di me che il nostro occhio umano fisiologicamente non vede l'accelerazione. Quindi riuscire a individuarla e studiarla dal punto di vista fisico corrisponde esattamente a quello che diceva lei poco fa, e cioè che bisogna guardare anche con la mente che vede quello che non si vede, no?
Appunto, la mente umana ha immaginato qualcosa che possa vedere l'accelerazione. Lei sa che l'universo espande. Ora, il dibattito è se espande in maniera lineare, cioè con velocità costante, oppure accelerando, oppure addirittura magari oscillando. Insomma, la necessità di vedere questa velocità con cui espande, e se poi c'è un'accelerazione in questo, diciamo, ci ha portato a sviluppare degli strumenti che guardano l'atomo di idrogeno, che lei sa è l'atomo più abbondante, diciamo, negli spazi interstellari, dovunque, l'atomo più semplice, e guardano alcune righe di luce emesse, ecco, quest'anno è l'anno della luce, diciamo, alcuna luce emessa da questi atomi che sono negli spazi intergalattici e via discorrendo, e vedono che il colore, diciamo, emesso da questi atomi si sposta per un effetto che si chiama Doppler. Quindi uno non solo vede l'atomo, vede il colore, ma lo vede anche spostato. Allora, vederlo spostato per effetto Doppler, uno riesce a leggere la velocità. Purtroppo l'effetto Doppler è il sistema con cui ci prendono le multe per eccesso di velocità, come lei sa, quello è un effetto Doppler più terra-terra, purtroppo molto misurabile, diciamo. Però, ecco, come lei dice, c'è, cioè, con la mente questa necessità di avere un occhio capace di vedere non solo dove sta l'atomo, ma anche di vedere se si sta muovendo, come si sta muovendo, se sta accelerando. Se lei guarda una stella lontana e ha il sospetto che intorno ci sia un pianeta che davvero sta girando intorno, orbitando intorno a questa stella, noi non vediamo il pianeta, però vediamo che come conseguenza questa stella oscilla, cioè va su e giù in qualche maniera. Allora la luce che viene emessa come frutto di questa oscillazione, che poi è un moto accelerato, perché sarebbe l'oscillatore che va su e giù accelerando, cioè accelera e un estremo e torna indietro, e un estremo e torna indietro, di nuovo, diciamo, si sposta il colore. Quindi noi abbiamo strumenti che riescono, non l'occhio purtroppo, abbiamo un occhio speciale, in questo caso si chiama un pettine di frequenza, con cui noi leggiamo i colori della luce e riusciamo a vederli, come dire, con tale precisione da seguire se questi colori si stanno spostando con la velocità e soprattutto in che modo si stanno spostando.
Alain Aspect, grande fisico francese, ha dimostrato in modo ineccepibile che l'entanglement esiste. E un'altra cosa misteriosa qui è che non gli hanno ancora dato il premio Nobel. Però ha vinto il prestigioso premio Balzan e poi il premio Galileo Ferraris dato dall'INRI. L'ho incontrato all'assegnazione del premio e gli ho chiesto: ma dove ci porterà l'entanglement?
We are far from understanding all the implications of entanglement.
Aspect non ha dubbi, lui dice che siamo molto ma molto lontani da capire che effetti, che prospettive, che visioni ci darà l'entanglement, con un sacco di sorprese che potranno arrivare nei prossimi anni. Io allora gli ho chiesto: ma insomma, questa è una porta che si apre verso un grandissimo scenario? E lui dice: sì, è esattamente così. Adesso noi controlliamo l'entanglement su due particelle, non è ovvio capire come si potrà fare con tre particelle, ma quando sarà possibile invece estendere la nostra conoscenza su tante possibili variabili dell'entanglement, allora vedremo davvero delle grandi cose che adesso è quasi impossibile immaginare. Per questa sera abbiamo concluso, ma non
sì,
del tutto.
Farei soltanto una menzione a un'iniziativa che lo sentiamo in questi giorni, è preziosa, perché in tutte le piazze italiane, in tante piazze italiane, 4.000, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mielomi distribuiscono, vendono le stelle di Natale. Ecco, con un piccolo contributo di 12 euro si può aiutare la ricerca.
Compratele.
E noi ne siamo ben contenti di farlo, insomma, di aiutarli in questo senso a diffondere la notizia.
Buona settimana a tutti
e a tutte, ciao.